Buongiorno a tutti, ben rivisti, per la prima volta, chi viene per la prima volta, anche benvenuti al Centro Studi Biblici Giovanni Vannucci, che dopo un anno di esilio in chiesa per lavori di restauro, finalmente torniamo nella sala delle conferenze e anche le altre due stanze per la diretta con il video. Noi siamo veramente contenti di poter riprendere gli incontri in un anno, come sapete, quest'anno 2012 non particolarmente facile, anzi piuttosto impegnativo, insomma è stato anche un anno difficile. Però il bello è che riusciamo comunque a riprendere gli incontri con molta più con molto più entusiasmo, con molta più forza, con molto più stimolo. Quindi vuol dire che anche le situazioni vissute non facili, anziché allentare o, non so, farci ripiegare o così desistere, ci hanno stimolato, ci hanno spronato ad andare ancora avanti con molta più forza. Quindi penso che questa sia la forza anche dell'attività che facciamo al Centro Biblico e l'esperienza di vivere una proposta, un messaggio come la buona notizia del Regno, che anche nei momenti di difficoltà ti fa trovare delle forze che tu non pensavi di avere e che ti fa andare avanti comunque per far sì che il lavoro, le attività, quello che si svolge in questa casa possano essere garantite. Sono 3 anni che lavoriamo al centro per la ristrutturazione del convento, ormai i lavori sono quasi ultimati, manca una piccola fase finale nel chiostro e nel giardino che speriamo si possa concludere a breve. E come dicevo la domenica scorsa, quando abbiamo anche ripreso quella prima domenica, quando abbiamo iniziato nel 95, Alberto ed io, qui in questo convento che era proprio fatiscente, in degrado, come era stato lasciato in abbandono, noi avevamo il sogno di creare e di costruire una realtà che fosse veramente all'altezza di questa buona notizia, quindi una realtà bella dove si potesse lavorare bene e che anche la casa potesse rendere questi elementi, questi ambienti adatti per il lavoro e per l'accoglienza. Ecco, sono passati quasi 17 anni e noi non potevamo pensare che il nostro sogno, questo sogno di fare del convento, del centro qui a Montefano, un luogo così accogliente, si sia realizzato veramente molto di più di come noi ci saremmo aspettati. Quindi questo vuol dire che quando uno si sintonizza con la buona notizia, con questa realtà vitale che è la parola di Gesù, le cose che ci vengono date sovrabbondano, sono molto più belle di quelli che noi 15 anni o 17 anni fa avevamo pensato. E ricordavo anche domenica scorsa che a Gerusalemme avevo imparato da un amico palestinese un proverbio che dice: quando una cosa tu la pensi 40 volte, quella cosa si realizza. Cioè, nel senso che ci tieni a non mollare ciò a cui tu veramente ci dai il cuore, ci dai la vita. Quindi non tradire mai i propri sogni, quello che uno ritiene che sia importante, buono per la vita. Allora, queste parole sono vere, perché noi dopo gli anni di ristrutturazione, ma anche i precedenti in cui abbiamo cominciato a fare dei piccoli lavori, ora vediamo che questo sogno seriamente si è realizzato. E fa parte anche di un pensiero che noi dobbiamo anche sviluppare, questo pensiero che è il pensiero di Dio, un pensiero creatore. Cioè, le cose belle li portiamo nella testa, li portiamo in mente, li vediamo già anche se ancora non li constatiamo. Questo ci fa sentire un po' quella presenza di Dio che crea, che fa nuove tutte le cose. Quindi anche noi dobbiamo avere sempre questa visione positiva sulle cose. Non arrenderci mai o non pensare che non si possono raggiungere certi traguardi, perché vuol dire che ancora non abbiamo fatto esperienza di questo Dio che fa nuove tutte le cose. Allora, noi siamo veramente felici di poter riprendere, come dicevo, qui oggi nella sala di conferenze del Centro Studi Biblici. Domenica scorsa c'era un amico del Lago di Garda, Alberto Franchini, che ha regalato anche i 4 evangelisti per arredare questo salone. Aveva già fatto altri lavori per il centro e, vedendo la sala anni fa, diceva: Riccardo, qui ci vogliono 4 evangelisti, la sala. Allora noi non abbiamo fretta, però sappi che un giorno, quando sarà tutto ristrutturato, noi aspettiamo i tuoi lavori. Lui li ha portati domenica scorsa e abbiamo fatto anche una specie di interpretazione su come collocarli e quali erano gli evangelisti che piacevano di più a ciascuno di noi. In questa parte c'è Matteo e c'è Luca, sono gli evangelisti che hanno scritto sull'infanzia di Gesù, e dall'altra parte c'è Marco e Giovanni, che sono il primo e l'ultimo evangelista. Sono delle copie, ovviamente, che quell'amico Franco, Alberto Franchini ha regalato al centro. E questo è un altro segno di quella espressione che prima vi dicevo del pensiero creatore. Cioè, quando noi ci impegniamo nel bene, il bene attira altro bene, o il bello attira altre cose belle. Per cui il centro funziona così, non soltanto con il nostro lavoro, ma con la collaborazione, con il sostegno di tante persone che credono a questa realtà di Montefano. E questo è per me la garanzia che il centro sta andando bene, perché le persone non vengono così disturbate, mi potresti fare questo? No, sono loro che in maniera spontanea dicono: ma qui ci vorrebbero 4 evangelisti, Riccardo. Va benissimo, noi non vediamo l'ora che possano arrivare. Cioè, quando c'è questa sintonia nel guardare le cose anche con un occhio comune che serva per rendere migliore gli ambienti, le cose, vuol dire che c'è anche questa presenza del Signore che ci insegna come rendere tutto molto, molto più accogliente, molto più bello. Il centro funziona ovviamente con la collaborazione di tanti amici, di tante persone che appunto ci sostengono, con il vostro aiuto certamente. Avete il programma, l'abbiamo messo lì all'ingresso, il programma sulle attività di quest'anno. Quest'anno ovviamente il nostro programma di attività è stato ridimensionato, soprattutto perché Alberto deve avere una vita un po' più tranquilla, più calma, quindi sfrutteremo più la casa e Alberto potrà stare più concentrato sul lavoro qui a Montefano senza dover spostarsi continuamente per incontri. Però gli impegni principali si sono mantenuti. Tra le novità abbiamo ripristinato la settimana biblica ad agosto, che si terrà dal 5 all'11 agosto qui nella casa, e speriamo che per quel momento il giardino sia già tutto agibile, si possa avere di nuovo avere questa parte della casa visitabile. Abbiamo di nuovo presentato il viaggio di studio in Israele alla fine di giugno, come facciamo ogni anno, e anche quest'anno alla fine di ottobre ci sarà la 3 giorni, dal 26 al 28 ottobre, con Pepe José María Castillo, Vito Mancuso e Alberto, che tratteranno sull'ultimo libro che la Fazzi Editori ha pubblicato di José María Castillo, Vittime del peccato. Già il titolo merita da solo, cioè un titolo così garantisce una buonissima lettura. Vittime del peccato, appunto sul tema del peccato e della colpa. Il libro è già nella sala di Ornella, per chi lo voglia acquistare, dalla Fazzi. E questo significa che per noi avere presenze come José María Castillo, Vito Mancuso qui nella casa è uno stimolo per organizzare altri tipi di incontri del genere, che noi speriamo di poter fare per offrire anche a tutti voi. Ogni anno noi presentiamo anche il calendario del centro, anche questo grazie all'aiuto e alla generosità di Francesco Flamini, di Ancona, della tipografia, che ci prepara il calendario da tenere nel tavolo di lavoro. E quest'anno l'abbiamo impostato sulle ceramiche che abbiamo qui nel centro, le ceramiche di Pietro Signorelli, un artista che abbiamo conosciuto ad Assisi, è un pittore veramente molto rinomato, ma che lavora anche nella ceramica, e in questi anni in cui abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, sono arrivate al centro e l'abbiamo riprodotte qui nel calendario del 2013 con delle frasi prese da libri di Alberto e anche miei. Allora è una maniera di accompagnare l'anno con immagini belle e con riflessioni belle sulla figura di Maria. Il centro va avanti grazie anche all'associazione degli studi biblici, che è sempre, per chi vuole far parte, per noi è veramente un segno anche di collaborazione molto importante. Ci sono anche dei moduli per chi è interessato a far parte dell'associazione. Abbiamo un bel gruppo di amici, di soci, e grazie a questa collaborazione noi possiamo sempre guardare con un po' più di tranquillità i mesi a venire, perché loro ci danno una mano dal punto di vista economico per poter garantire il buon andamento del centro. Nell'intervallo potremo visitare le cantine e anche un piccolo museo che è stato allestito con l'oggettistica recuperata qui nel convento e nella chiesa quando siamo arrivati 15 anni fa. Questo è un altro aspetto importante di lavori di ristrutturazione, perché le cantine non erano agibili prima di tali interventi, quindi erano spazi non utilizzati se non come deposito, ma una cosa molto brutta. Ora sono stati recuperati come sala di concerti, anche di conferenze e di mostre, e quel piccolo museo che si potrà visitare poi nell'intervallo scendendo, andando verso la chiesa, poi uscendo nel chiostro, ci sono le scale che conducono giù alla sala, si chiama la Sala San Filippo, con il museo. Anche questo è un aspetto che ci sorprende, perché non pensavamo che facendo i lavori di restauro si potesse recuperare un ambiente così bello e che poi si potesse allestire anche un museo. Queste sono le sorprese, come dicevo prima, del pensiero creatore, che trovi molto di più di quello che tu avevi pensato. E sarà possibile visitarlo, ripeto, all'intervallo e anche prima dell'Eucaristia. Alcuni di voi questa mattina, arrivando alle 9:30, hanno trovato che la chiesa era già occupata con la celebrazione dell'Eucaristia. Dice, ma cosa succede? Quindi dice, ma non erano le facce che conoscevo, quindi la cosa era un po' più... Ecco, abbiamo ripristinato questa celebrazione liturgica delle ore 9, le domeniche, per il paese di Montefano, perché da tanto tempo chiedevano questo servizio, visto che in parrocchia non si teneva a quell'orario l'Eucaristia, o troppo presto, o già troppo tardi. E noi, proprio per venire incontro a questa richiesta, e visto che il centro, l'attività sia ad Alberto che mia, si centrerà di più qui a Montefano, abbiamo potuto inserire questa liturgia, questa Eucaristia delle 9, che è anche pratico, è l'orario per chi viene all'incontro e non si può fermare all'Eucaristia di mezzogiorno. Anche domenica scorsa parecchie persone hanno detto, guarda, già che lo sappiamo, è una cosa molto utile perché non mi posso fermare, finito l'incontro devo scappare via all'Eucaristia, però se so che c'è alle 9, veniamo un po' prima e si può partecipare prima all'Eucaristia e poi ovviamente all'incontro. Quindi anche questa è un'altra novità. E ovviamente mettendo l'Eucaristia alle ore 9 abbiamo deciso di arrotondare l'orario della seconda domenica, per cui sia la prima che la seconda gli incontri si tengono alle ore 10. Quindi faremo anche per... lasciare spazio per questa Eucaristia delle ore 9. Il sito si cerca anche di aggiornare con il nostro caro amico Simone Fieni di Ancona. Potrete vedere che ci sono anche delle proposte nuove per essere sempre aggiornati attraverso le reti sociali e ovviamente le videomelie che mettiamo ogni settimana con gli incontri in diretta che stiamo facendo adesso e anche gli incontri che si fanno sul Vangelo il giovedì alle ore 20, il commento al Vangelo la domenica in lingua italiana, e il venerdì alle ore 20 in lingua spagnola. Si parlava prima degli evangelisti, che sono veramente ormai fanno parte di questa bella stanza, e si diceva... Si sceglieva quello che piaceva di più, dico, a me piace la figura di Luca perché c'ha questa penna alzata, sembra proprio che è ispirato, no? Questo suo atteggiamento di grande intenditore come esegeta. E Alberto gli piaceva anche molto la figura di Giovanni, sempre per la stessa atteggiamento di ispirazione, ma io dicevo, ma sembra Marco, che è il primo lì vicino all'arco. Dico, Marco somiglia più di te, Alberto, perché c'ha quella mano, Alberto quando parla fa dei gesti con le mani così, ma sembra che sta indicando, mi raccomando, quando uscite c'è la cassetta, lasciate l'offerta, non vi dimenticate di questo apporto per il mantenimento di tutta la casa, perché no, veramente questo, noi siamo molto contenti perché crediamo veramente che il Signore tutto trasforma in bene e che i lavori sono stati fatti grazie alla sovvenzione della Regione che ci ha permesso di affrontare un po' tutto il rifacimento e il consolidamento della struttura. Però per i lavori di rifinitura, lì dobbiamo subentrare noi, porte, finestre, cancelli, queste cose non è la Regione che le finanzia, che le ha finanziati, ma ci dobbiamo pensare noi, quindi per quello chiediamo anche il vostro contributo. E do la parola ad Alberto che veramente è stato grandioso nel vivere un momento non facile della sua vita, come è stato il periodo che era ricoverato ad Ancona, all'UTIC di Ancona, ma io vi posso soltanto dire una cosa, poi do la parola ad Alberto. In tutto il tempo del suo ricovero io non ho mai trovato Alberto un giorno senza sorridere. Quindi ogni volta che andavo a trovarla all'ospedale, sempre mi accoglieva col sorriso. Questo per me è stato il segno della sua, possiamo dire anche, del vincere, del superare la malattia, perché certamente la medicina aiuta, la tecnica aiuta, ma è l'amore di tutti noi, ed è l'amore che uno sente dentro, che veramente ti fa guarire. Quindi do la parola a Alberto, grazie a tutti.
Intanto salutiamo le persone che sono collegate in diretta via internet. E, come dicevo, riprendiamo dopo un anno. E l'ultima volta ci eravamo lasciati con la fine del capitolo 18 del Vangelo di Giovanni, ma oggi non riprendiamo il 19, perché ci siamo dimenticati un po' l'ambiente, il contesto. Quindi faremo un riassunto partendo dal versetto 28 del capitolo 18, che tratta dell'ultimo giorno di vita di Gesù. Il capitolo 18 e 19 sono capitoli importanti perché l'Evangelista ci descrive la passione e la morte di Gesù. Alla fine del capitolo 17 Gesù aveva detto: «Io ho fatto conoscere il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi». E poi comincia il capitolo 18 detto questo. Quindi tutto il racconto della passione viene collegato attraverso la formula detto questo a quanto Gesù aveva formulato: «Ho fatto conoscere il tuo nome». Il nome indica la realtà profonda di una persona. Quindi Gesù dice che ha fatto conoscere ai suoi discepoli il nome di Dio, la realtà di Dio. Ricordo che nel prologo di Giovanni, al termine di questa introduzione al Vangelo, l'Evangelista scrive: «Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio nella rivelazione». È un'importante avvertenza che l'Evangelista fa a noi tutti. Mettete per favore da parte, questo ci vuol dire l'Evangelista, quello che credete di sapere di Dio. Perché Dio nessuno l'ha mai visto. Se nessuno l'ha mai visto, come possono esprimerne la volontà? Quello che l'Evangelista sta dicendo è molto grave, perché ci sono dei personaggi di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento che Dio lo hanno visto. Mosè non ha visto forse Dio? L'Evangelista non è d'accordo. Nessuno ha visto Dio. Quindi quello che hanno voluto formulare come volontà di Dio è una formula imperfetta, perché la loro esperienza di Dio era limitata, era incompleta. Quindi né Mosè, né Elia, né i profeti, nessuno ha visto Dio. Pertanto quello che pensate di sapere su Dio, quello che credete di sapere, quello che vi è stato insegnato su Dio, ci avverte l'Evangelista, adesso sospendetelo e centrate tutta l'attenzione su Gesù. Quello che sapete di Dio e corrisponde su quello che Gesù fa e dice va mantenuto. Quello che si distanzia o peggio lo contraddice va eliminato. Quindi l'Evangelista è chiaro nel prologo: Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio nella rivelazione. Cosa vuol dire? Che non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù. Se io dico che Gesù è come Dio, significa che in qualche maniera questo Dio lo conosco. No. Non è che Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Allora, Gesù, prima dell'arresto, dice queste parole: «Io ho fatto conoscere il tuo nome». E come ha fatto conoscere il nome di Gesù? Attraverso l'insegnamento e attraverso la pratica, demolendo sistematicamente tutto quello che la religione aveva presentato di Dio. In ogni religione Dio era lontano dagli uomini, una lontananza studiata, voluta, perché se Dio è lontano dagli uomini, se Dio è quassù, è lontano dagli uomini che sono quaggiù, e gli uomini non possono rivolgersi a Dio, c'è bisogno di mediazioni. E quali sono queste mediazioni? Anzitutto i sacerdoti, persone che fanno da mediazione, da mediatori tra gli uomini e Dio. C'è bisogno di un luogo particolare dove farlo, il Tempio, c'è bisogno di un culto e c'è bisogno della legge. E questo è la base dell'istituzione religiosa. Quindi l'istituzione religiosa che Gesù si trova campa e deve la sua sussistenza sull'abisso che è riuscita a creare tra gli uomini e Dio. Gli uomini non potevano mica rivolgersi a Dio direttamente, dovevano farlo attraverso il sacerdote e non potevano farlo in un luogo qualunque, dovevano recarsi al tempio a determinate condizioni, dovevano farlo con determinati riti, il culto, e tutto questo veniva espresso nella legge. Ebbene, Gesù demolisce tutto questo. Gesù presenta non solo un Dio che è vicino all'uomo, quindi non è vero per Gesù che Dio è lontano, ma un Dio che chiede all'uomo di essere accolto per diventarne lui il suo tempio. Gesù lo dirà chiaramente a quanti mi amano: il Padre mio e io verremo in lui e prenderemo dimora in lui. È il panico per l'istituzione religiosa, perché l'istituzione religiosa deve la sua esistenza sull'abisso tra Dio e gli uomini. Se la gente crede a questo folle Galileo che Dio addirittura non solo non è lontano dagli uomini, non solo non è vicino, ma addirittura che Dio vuole fondersi con l'uomo, è la fine. Se Dio si fonde con l'uomo, che bisogno c'ha l'uomo di ricorrere ai sacerdoti per rivolgersi a Dio? Se Dio è in me, io c'ho bisogno di andare da un'altra persona, per quanto sia sacerdote, per rivolgermi a lui? Se io sono il tempio, il santuario di Dio, il tempio non c'ha più diritto di esistere. E per rivolgermi a Dio, che Gesù mi fa conoscere come un padre, userò il linguaggio dell'amore, il linguaggio dell'affetto, e non dei riti e linguaggi e formule religiose. Quindi anche il culto viene via. E la legge? La legge voluta da Dio? Con Gesù termina la legge. Mosè, servo del Signore, ha imposto una legge tra dei servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza. Gesù, il Figlio di Dio, propone una nuova alleanza che non è più basata sull'obbedienza alla legge, ma sull'accoglienza e la somiglianza del suo amore. E quindi anche la legge va via. A questo punto non ci meravigliamo perché alla cattura di Gesù concorre un'azione di polizia pazzesca, ben 800 poliziotti. Una persona del genere è pericolosa allora ed è pericoloso oggi. Quindi Gesù dice: io ho fatto conoscere il tuo amore. E come ha fatto conoscere il suo amore? Presentando un Dio che è amore, un Dio che si mette lui a servizio degli altri, un Dio che non sottomette le persone, ma che le libera, un Dio che non chiede obbedienza, ma somiglianza, e soprattutto, questo è il nervo debole di ogni istituzione religiosa, perché toccategli tutte le persone religiose, provategli a sostituire Dio con un'altra divinità, in fondo non gliene importa granché, ma non toccate l'interesse. È il nervo sensibile che tutte le persone religiose hanno, l'interesse. Ebbene, Gesù è andato a toccare l'interesse, perché il Dio dell'istituzione religiosa è un Dio che chiede, il Dio di Gesù invece è un Dio che dona. Allora la pericolosità di Gesù è evidente. Ebbene, Gesù ha detto: allora io ho fatto conoscere il tuo nome, lo farò conoscere ancora. Quindi tutta la passione è per far conoscere ancora il volto di Dio. Abbiamo conosciuto un Dio che è amore, un Dio che non castiga ma perdona, un Dio che non sottomette ma che libera, un Dio che non chiede ma che dona. Adesso nella passione vediamo fino a che punto arriva questo volto di Dio. Allora riprendiamo la nostra lettura, poi la volta prossima riprenderemo con il capitolo 19, vediamo l'ultimo giorno di vita di Gesù. Allora, per chi vuol seguire, il capitolo 18 dal versetto 28. Allora conducono Gesù da Caifa nel pretorio. Il procuratore romano non abitava a Gerusalemme. Gerusalemme, allora come oggi, è una città religiosa, e nelle città religiose non si vive. Manca proprio l'aria, si soffoca. Il procuratore religioso, il procuratore romano, abitava a Cesarea, sul mare, una zona dai costumi abbastanza rilassati. Per le feste saliva a Gerusalemme ed era ospite della regia di Erode. Dove era il procuratore, lì era il pretorio. Quindi conducono Gesù da Caifa nel pretorio. Era l'alba, non è soltanto un'indicazione cronologica. L'Evangelista ci sta indicando l'ultimo giorno di Gesù e secondo il computo di Giovanni corrisponde con il sesto giorno, il giorno della creazione. E qui l'Evangelista è atroce. Io credo che non esistono libri, testi più anticlericali dei Vangeli. I Vangeli sono tremendi per la religione, anche perché ricordiamo che il Gesù che gli evangelisti ci presentano è stato assassinato dalle persone religiose. Alle persone religiose, se gli togliete tutto questo, gli manca la terra sotto i piedi, vengono meno. Gesù è stato assassinato dalla casta sacerdotale al potere. E gli evangelisti sono molto severi. Sentite qui cosa dice Giovanni. Era l'alba ed essi, sta parlando delle autorità, dei capi del popolo, non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Il razzismo lo crea la religione. Ogni religione di per sé è razzista. La religione, suddividendo le persone tra giusti e peccatori, tra meritevoli e no, tra puri e impuri, è la base del razzismo. E la religione giudaica era una religione razzista. Il popolo si considerava un popolo eletto e tutti i pagani erano considerate persone impure che non si potevano avvicinare e non era permesso neanche mettere il piede nella loro casa. Ci abbiamo negli Atti degli Apostoli questa affermazione: a un giudeo non è lecito associarsi o entrare in casa di stranieri. Non c'è nulla di più perverso di credersi un popolo superiore, una razza eletta. Non c'è nulla di più drammatico nella storia di credere che Dio sta con noi. I crimini più feroci nella storia dell'umanità sono stati perpetrati da quei popoli che hanno creduto che Dio fosse con loro. Se Dio è con noi, abbiamo il diritto di sottomettere gli altri. Allora non vogliono entrare nel pretorio, perché c'è un pagano, per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Queste autorità vanno da Pilato per chiedere la morte di Gesù, un innocente, ma stanno ben attenti a non infrangere le regole sulla purezza legale. Matteo nel suo Vangelo li dirà molto bene, dirà: questi qui sono capaci di filtrare i moscerini, ma ingoiano i cammelli. È la denuncia delle autorità religiose. Osservano e impongono regole da essi inventate, ma trasgrediscono i comandamenti di Dio. Quindi vanno da Pilato per far ammazzare Gesù, ma stanno attenti a non contaminarsi per poter mangiare la Pasqua. Uscì. Abbiamo visto altre volte che i Vangeli non sono soltanto una cronaca, ma una teologia. Qui per la prima volta compare il verbo uscire, che non indica soltanto uno spostamento fisico di Pilato, ma è il primo dei cedimenti che Pilato farà nei confronti dell'autorità religiosa. Il potere della religione sul potere civile è incalcolabile. Riesce a dominarlo, per questo ogni autorità civile, ogni potere civile si genuflette sempre all'autorità religiosa. Quindi questo è il primo dei tre cedimenti. Ricordo che il numero 3 nella simbologia ebraica indica quello che è completo, che è totale, quindi questo verbo uscire apparirà per 3 volte e l'Evangelista ci segnala già i cedimenti di Pilato verso le autorità. Uscì Pilato fuori verso di loro e domandò: che accusa portate verso quest'uomo? Qui l'Evangelista non ci presenta il procuratore con il suo nome. Sappiamo dagli altri testi che il procuratore si chiama Ponzio, ma lo presenta, come ha fatto già con il sommo sacerdote, se ricordate il sommo sacerdote si chiamava Giuseppe, ma l'Evangelista in entrambi i casi li presenta soltanto con il loro soprannome negativo. Giuseppe lo presenta con il soprannome di Caifa. Caifa significa l'inquisitore, una persona potente, dura. E Ponzio lo presenta con il suo soprannome Pilato. Pilato non è il nome, il cognome di Ponzio. Pilato è un termine che deriva dal latino pilum ed era il giavellotto con il quale venivano castigati i soldati indisciplinati. Quindi l'Evangelista ci presenta questo individuo con il soprannome negativo dovuto alla sua asprezza, alla sua severità e alla sua particolare crudeltà. È un uomo frustrato, ha creduto di far carriera sposando la figliastra dell'imperatore, ma il massimo titolo a cui è arrivato è cavaliere, di più non è andato avanti. Anziché stare nei fasti di Roma e in quella desolata terra della Siria, e quindi è una persona frustrata che detesta il popolo che deve amministrare e, paradosso della storia, sacrificherà Gesù per la sua carriera e invece poco dopo verrà destituito. Allora, l'Evangelista se lo presenta soltanto con il soprannome negativo. Allora, questo Pilato chiede: che accusa portate contro quest'uomo? Mai chiedere conto alle autorità religiose del loro comportamento. Sono estremamente permalose, si offendono. Gli replicarono e dissero: se questo, le autorità religiose, gli scribi, che sono i teologi, i farisei nei Vangeli, non pronunziano mai il nome di Gesù. È talmente l'odio che hanno nei confronti di Gesù. È talmente forte il livore e il disprezzo che hanno nei confronti di Gesù che evitano persino di pronunziarne il nome. Se questo non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Quindi i capi si dimostrano offesi per la domanda di Pilato. Se gli hanno condotto Gesù, è chiaro che è un criminale. Quello che l'Evangelista sta denunciando è atroce. Per le autorità religiose, l'attività di Gesù di restituire dignità, libertà, vita agli uomini è un crimine talmente grave da dover essere punito con la morte. Il bene compiuto da Gesù loro lo considerano un male. C'è il profeta Isaia descrivendo questa razza di gente, dice: coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, perché le autorità religiose credono e sacrificano tutta la loro esistenza a un'unica divinità, e questa divinità non è il Dio di Gesù, non è il Padre, ma si chiama Mammona, cioè l'interesse e la convenienza. Tutto quello che fanno lo fanno per la loro convenienza, anche se per la loro convenienza il popolo deve soffrire. Anche se devono infliggere delle tribolazioni, a loro non interessa. Quello che a loro interessa, alle autorità religiose, è la loro convenienza. Per cui il bene che Gesù fa, loro lo considerano un male. Ma perché? Non sono mica persone stupide, non sono persone miope. Loro vedono che Gesù comunica vita, che Gesù libera le persone. E perché pensano che Gesù sia un malfattore? Perché? E questo ancora oggi, purtroppo, è un argomento delicato. L'azione di Gesù, se accolta nelle persone, rende la persona di un'estrema pericolosità perché le comunica la pienezza della libertà. Non c'è nulla di più pericoloso per l'istituzione religiosa di una persona libera. Una persona libera, come fai a gestirla? Una persona che ragiona con la propria testa e cammina con le proprie gambe è una persona pericolosa per il sistema. Ecco perché ce l'hanno con Gesù. Loro vedono che indubbiamente Gesù fa del bene alle persone, ma questo bene porta poi le persone a una crescente libertà, e questo per loro è intollerabile. Quindi la vita che Gesù restituisce agli oppressi è vita che viene tolta agli oppressori. Nel capitolo decimo le autorità dicono a Gesù: fino a quando ci togli la vita? Quindi dare vita al popolo significa toglierla alle autorità. Questa domanda gliel'hanno fatta irritati i capi nel Tempio, quando hanno deciso di assassinare Gesù, e diranno: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Ricordate prima nel grafico che ho fatto, Dio si vuole fondere con l'uomo fino a diventare una sola cosa. Nel prologo Giovanni ha scritto: a quanti lo hanno accolto ha dato la capacità di diventare figli di Dio. La volontà di Dio è che noi diventiamo figli suoi. Ebbene, quelle autorità che devono far conoscere al popolo la volontà di Dio ritengono questa volontà un crimine, una bestemmia che va punita per la morte. Perché? L'abbiamo visto, è chiaro. Se Dio si fonde con l'uomo e diventa una sola cosa, per loro non c'è più posto, non c'è più spazio. Quindi è per la loro convenienza che decidono di assassinare Gesù. Questo negli altri Vangeli verrà definito, lo dico perché adesso, come avete sentito, faremo questi tre giorni sul tema del peccato. Da cosa viene questo tema del peccato, sul quale svilupperemo tutte gli incontri, le riflessioni di quest'anno fino alla settimana biblica? Quando ero in ospedale è venuto un pio frate giovane a portarmi la comunione, però prima di darmela mi ha fatto tutto il processo, che sono fuori della chiesa, eccetera eccetera, fino che è arrivato al punto di dirmi: perché poi so, pensate che crimine, che dai la comunione pure agli omosessuali e ai divorziati. Allora gli ho detto: senti, se mi devi far arrabbiare per darmi la comunione, vai via e non ti voglio più vedere. E chiamai la caposala e dissi: non fate più entrare questo frate. Ancora la raccontano, perché è la prima volta che un prete non fa entrare il cappellano. Allora il giorno dopo mi è venuto il sostituto, una persona brava, una persona pia, mi ha portato la comunione, non mi ha fatto nessun processo, però mi ha ritirato fuori il rito che io non ricordavo più, il famoso confiteor, e a un certo momento devo dire: perché ho molto peccato, per mia colpa, com'è mia colpa? Mia grandissima colpa. Vabbè, tossendo, l'ho detto. Il giorno dopo mi ritorna nella comunione e: per mia grandissima colpa, allora sono sbottato e dico: e che cavolo di colpa posso aver compiuto in un giorno? Sto qui, buono, sto tutto bugato, c'ho il filo delle parti, che cavolo di colpa posso aver commessa? Allora sono entrato nella riflessione di come la Chiesa ci ha inculcato, fin da piccoli, il senso di colpa, il senso del peccato. Ieri sera, prima della messa, vado sempre una mezz'oretta prima in chiesa, guardavo queste signore anziane che recitavano il rosario, con quanta convinzione dicevano: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. E io con la fantasia cercavo di capire quali peccati avranno fatto queste vecchiette, che sono così convinte di ripetere ogni volta: prega per noi peccatori. Quindi è un senso di dominio, è un senso di colpa che dobbiamo assolutamente eliminare dalla nostra vita, perché se ci si sente sempre in colpa, sempre colpevoli, come si può sperimentare l'amore di Dio? Quindi è importante l'azione di Gesù, che ci libera da tutto questo, da questo senso di colpa e del peccato. Ma questo naturalmente ha provocato l'ira delle autorità religiose, che si sono rivoltate contro Gesù. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Pilato, che è pagano, che è idolatra, deve lui richiamare i capi all'osservanza della legge. La legge è uno strumento in mano alle autorità religiose per dominare il popolo, ma quando questa legge va contro i loro interessi, sono i primi a non osservarla. Gesù l'ha denunciati già. Dice: ma siete i primi a non osservare la legge. Quindi la legge, questi grandi difensori della tradizione della legge, che si fanno scudo sempre della parola legge, è in realtà uno strumento di dominio. Quando la legge va contro i loro interessi, sono i primi a non osservarla. La legge, infatti, alla quale Pilato li rimanda, non permetteva di giudicare una persona senza aver ascoltato almeno due testimoni. Ma in questo caso non vogliono, perché loro non vogliono giudicare Gesù, ma vogliono ammazzarlo. Gli risposero i giudei. Ricordo che quando nel Vangelo di Giovanni troviamo l'espressione i giudei, non si indica mai il popolo ebraico, ma le autorità, i capi religiosi. Gli risposero i giudei, a noi non è consentito uccidere nessuno. I capi rispondono che non è consentito uccidere nessuno, quindi smascherano quello che è il loro intento. Quindi allora non hanno portato Gesù perché venga giudicato, perché venga esaminato, ma l'hanno portato perché venga ucciso. Ma venga ucciso dal potere romano, e vedremo perché, in modo che loro abbiano le mani pulite. Gli rispondono i giudei, a noi non è consentito di uccidere nessuno. Gesù, nella polemica con i giudei, aveva detto che loro sono figli del diavolo e come il diavolo sono menzogneri e omicidi. E ancora una volta, ecco che i capi sono menzogneri. Non è vero che non è consentito uccidere nessuno. Quando portano a Gesù la donna sorpresa in adulterio, hanno già pronte le pietre della lapidazione. Quando si tratterà di eliminare Stefano, Santo Stefano, non avranno questi scrupoli legali, lo elimineranno immediatamente. Quindi sono menzogneri e sono omicidi. Se portano Gesù davanti a Pilato, non è per fargli un processo, ma perché venga ammazzato. Però chiedono che questo omicidio abbia una copertura legale. Allora, facciamo i nostri 15 minuti di intervallo. Per chi vuole, nel frattempo si possono già visitare le cantine e un po' del museo. Oggi termineremo un po' prima, lasciando spazio prima della messa per visitare il museo. Alle 11 in punto riprendiamo con la seconda parte.